rendere conto anche a Nicoletta Dentico per la sua esperienza non solo consigliere di amministrazione, vicepresidente di Fondazione Finanza Etica, ma anche e soprattutto di un'altra cosa che c'entra molto con la vita, il suo lavoro con la medicina e i farmaci, quello che ci permette di garantirla un po' di più la vita.
Grazie, grazie Francesco, buonasera a tutte e tutti. Difficile, ora mi attengo al mio mandato, cioè quello di cercare di rendere un po' concreta, però so anche bene, no? Diciamocelo, che io mi trovo davanti a una audience che proprio perché, come diceva Violetta, siete tutte persone che sono in questa ricerca esigente, no? In questa costante ricerca esigente di un'alternativa di senso che parta dalla vita di tutti voi. Io sono già sicura che le cose che vi dico le sapete già tutte, quindi cerchiamo, no? Siete tutti coloro che già sicuramente le pratiche, le ripassiamo insieme, no? Però, no, non è mai niente scontato, sono d'accordo, però comunque io so che qui stiamo parlando appunto a un gruppo di persone già potentemente in ricerca, ok? Quelle poche che conosco tra voi lo so che lo sanno già facendo questo. Però permettetemi di fare un paio di, diciamo, di prologhi, un paio di considerazioni un po' da prologo emotivo, no? Perché vorrei riprenderlo questo urlo materno, perché ce lo siamo detto prima di venire qua, e sì, lo sento potentemente, soprattutto sicuramente come madre, ma anche perché appunto questa potente sofferenza è credo un elemento che muove anche il, no, il nostro agire quotidiano, il fatto di sentire anche un'esigenza di superare questi consensi di parole per poi passare a delle azioni. Io non sono Brianzola, per passare a delle azioni, a un senso che c'è una differenza che si può fare. E da questo punto di vista, ovviamente, il mio sentire è molto come donna, però dico subito che sono spaventatissima a una considerazione che ancora qui non è stata fatta, ma che io vivo come una totale sconfitta, è quella slide che avete fatto vedere, cioè per me è, una, è un, altro che urlo, cioè è un colpo al cuore, è che noi in Europa abbiamo, rischiamo di avere, o abbiamo già, il mondo della difesa e quindi della spesa delle armi nelle mani delle donne, ok? Quindi per una come me che crede potentemente a una, diciamo, a quello che appunto Violetta ha detto, questa gestione della casa che in genere sta nelle mani delle donne, purtroppo, ma questa cura della casa, oggi come oggi le donne, e io credo che già qui, forse partendo proprio, dovremmo sfidare queste donne ministre della difesa a marcare una differenza che francamente non solo in questo momento non vedo, ma vedo invece esattamente il contrario. Io nel 2001 ero con la signora Pinotti alla Diaz a discutere dell'organizzazione dei movimenti sociali per le manifestazioni sul G8. La Pinotti a quel tempo, come dire, stava dalla parte mia, siccome io non mi dichiaro neutrale ma sono molto partigiana, stava dalla parte della società civile, cioè di quelli che stavano in ricerca, evidentemente, di quelli che oggi, e questo non vale solo per la Pinotti, molte delle donne con cui ho fatto strada, arrivate diciamo al palazzo, al di là di un'agenda tradizionalmente femminile, il nome delle donne, che è tutto sacrosanto, però poi nelle politiche di fondo non le vedo tanto meno neoliberiste dei maschietti di turno che hanno fatto la politica finora. Lo vogliamo dire questo? Forse lo dobbiamo dire, ok? Io sento di doverlo dire. Così come sento di dover smentire Vignarca stasera, ragazzi. Cioè, pensate un po', cioè, una cosa pazzesca. Sento di dover smentire Vignarca perché, proprio perché forse la prima cosa operativa che mi viene di dirvi e di darvi come proposta, di darci come proposta, visto che siamo in un tempo in cui si parla molto di politica, elezioni sì, la legge elettorale, stanno già, come dire, riscaldando i motori, no? Io domani, oggi no, dopodomani andrò a sentire cosa ci dice Tommaso Montanari e l'Anna Falcone, poi andremo il 1° luglio a sentire cosa c'è. Stanno riscaldando i motori, quindi questo è il tempo per riscaldare anche i nostri motori, evidentemente, ok? Ma parecchio. Perché io posso anche destinare il 10% dei fondi oggi spesi, non investiti, nel commercio delle armi, ma non cambieranno affatto le regole della cioè, l'obiettivo numero uno, Francesco, non lo riusciremo mai ad avere se non cambiano le regole del gioco, ok? Ovvero sia, se noi continueremo ad avere una economia globale, una finanza globale così congegnate, disegnate, così operativamente violente, io posso distorcere, posso diciamo distrarre fondi verso altri scopi, ma con le regole attuali io non cambierò molto la situazione dei poveri, ovvero degli impoveriti, ok? Quindi bisogna raffinarlo questo argomento. In fondo, questa spesa militare che è stata così ben raccontata da chi mi ha preceduto, non è altro che, come dire, il corredo un po' maschile effettivamente nella sua, diciamo, manifestazione, nella sua ideazione e nella sua manifestazione, non è altro che il corredo finale, non è altro che il braccio che assicura l'attuazione di regole del gioco, appunto, della finanza, soprattutto dell'economia, che sono regole, personalmente le rappresento con la metafora della guerra, le rappresento con una metafora di una dichiarazione di guerra nei confronti di una grandissima parte dell'umanità. E oggi, in cui la disuguaglianza è la vera patologia, evidentemente, io mi occupo di salute, la disuguaglianza così crescente, così parossistica, così esasperata ed esasperante fra quell'1% che si arricchisce sempre di più, e questi sono i dati di chi ogni anno fa il rapporto sulla ricchezza, che ce lo dice, chi fa i wealth report, questi rapporti sulla ricchezza, e non sono neanche Oxfam che fa queste cose, sono le banche, è Credit Suisse che lo fa tutti gli anni, ci parla di una piramide, in cui, parlo di quella del 2013, ma le cose sono andate peggiorando dopo, e quindi vi do questi dati perché il disegno che avevano fatto di questa piramide era bellissimo, cioè diceva che il 91,6% della popolazione mondiale controlla il 17% della ricchezza del mondo. Ricchezza significa anche le risorse, non soltanto le risorse monetarie, ma anche, come dire, la ricchezza in natura, no? le materie prime, il creato, diciamo, in senso lato. Quindi il 91,6% della popolazione mondiale controlla il 17% della ricchezza e lo 0,7% della popolazione mondiale controlla il 41% delle ricchezze del mondo. Già questa è una dichiarazione di guerra. Questo è un paradigma non di conflitto, che io credo sia un elemento sacrosanto della vita, è un elemento, diciamo, che rappresenta quella diversità, quella pluralità che va gestita, ma che è molto dinamica, perché laddove il conflitto non c'è, tutti la devono pensare in un modo solo, evidentemente non è quello che auspichiamo. Ma questa è una dichiarazione di guerra nei confronti appunto del 91,6% della popolazione del mondo, no? Quindi bisogna lavorare su queste regole del gioco. Che detto così è molto aspirazionale, è molto ambizioso, è un obiettivo, è anche un compito molto alto, molto difficile, molto arduo. Prima qualcuno diceva, è difficilissimo parlare della pace, no? È molto difficile oggettivamente parlare della pace, perché tutti quanti abbiamo comunque interiorizzato questa violenza pervasiva che è intorno a noi, fosse soltanto nelle maniere in cui comunichiamo o vediamo comunicare su Facebook, per esempio, no? È una delle cose, credo, più violente, una delle manifestazioni più violente che si stanno, oppure i commenti anche sui giornali, agli articoli dei giornali. Io sono giornalista e quindi quando vedo tutta la filiera dei commenti, dei battibecchi fra le persone, di come si trattano le persone, io mi inorridisco, cioè mi verrebbe voglia proprio di rinchiudermi dentro un cassetto, perché ormai abbiamo interiorizzato la violenza. Le armi non fanno altro che, come dire, corroborare questo paradigma, questo modello, sul quale bisogna intervenire, sul quale bisogna, credo, come cittadine e cittadini, chiedere di più, esigere di più. Sicuramente, come è stato già detto, avere l'evidenza scientifica. Fa piacere vedere che anche in Italia c'è qualche accademico, per me non so se la parola te la senti calzante, però un po' militante, perché io vedo un'accademia all'estero, io lavoro molto all'estero, molto più impegnata, molto più, diciamo, engagée, molto più ingaggiata, no? nel voler essere trasformativa, alla luce di un'evidenza scientifica, vedo i nostri accademici in genere, come dire, molto arroccati nella loro posizione di studiosi, con delle buone eccezioni naturalmente, ma questo del lavoro accademico sicuramente deve essere potentemente richiesto anche da noi, ma soprattutto la politica. Quello che diceva prima Francesco, cioè lavorare con la pancia, con i principi e con la testa, cioè con i numeri, vale per qualunque cosa, non vale solo per le armi, perché non è con l'empito che cambi le cose e non è solo con i numeri che trasformi le cose, ci deve essere un mix su cui credo che la prima pratica che mi viene di consegnarci è quella che questo è un tempo non soltanto di accontentarsi delle nostre buone pratiche, perché io sono sicura che tutti voi, come dire, avete il conto in banca, nella banca più compatibile, forse alcuni di voi ce l'hanno perfino a banca etica, che vi raccomando di avercelo se non ce l'avete ancora, ma comunque ci state attenti, vi fate le domande, sicuramente comprate, come dire, il vostro cibo nella filiera corta, magari non andate nelle grandi catene di distribuzione che sono anche quelle. Il problema è che questo non basta adesso, cioè va fatto, ma ci vuole dell'altro, ci vuole che queste pratiche nostre individuali diventino una domanda forte di politica a chi sta cominciando a riscaldare i motori. Io credo che noi italiani siamo un popolo di grandi, giustamente, questo è un paese potentemente depresso in questo momento, no? È un paese depresso, per tutta una serie di motivi che non possiamo adesso indagare, e ha bisogno di un'iniezione di azione. Noi facciamo tanta caciara, commentiamo tanto, parliamo tanto, però quando poi si arriva a dover stare sul pezzo per un tempo consistente di presidio di una questione, lì poi molliamo perché abbiamo difficoltà, per tutta una serie anche di motivi, no? In questo mi viene una lezione straordinaria, straordinaria, e che mi ha in questi ultimi giorni proprio concretizzato in modo inequivocabile del perché noi abbiamo bisogno dei migranti nel nostro paese. Abbiamo bisogno di un'iniezione di gente che ha, come dire, vissuto l'invivibile, pur di aggrapparsi a un brandello di dignità, e ascoltando Yvan Sogné, per esempio, a Verona la scorsa settimana, Yvan Sogné è questo africano che ha organizzato per primo uno sciopero degli africani nell'area di Foggia, che vivevano in questi slum di Foggia, legati alla raccolta del pomodoro, ok? Ha organizzato il primo sciopero, oggi è chiaramente un leader, non è morto, ma ci hanno provato a farlo fuori 3 volte, oggi è un leader ed è all'origine della normativa molto limitata varata un anno fa, ma è un punto di partenza, perché non si può ottenere tutto subito, sul caporalato, ok? La cosa meravigliosa che è che quando ha esordito nel suo discorso lui ci ha detto: il caporalato in Italia esiste da almeno 80 anni. Questo a me e a tutti noi dice che lui sta combattendo non per i suoi colleghi africani e basta, sta combattendo per noi italiani che in 75 anni il caporalato non siamo per niente riusciti a sconfiggerlo, e anzi oggi siamo quasi disposti ad accettarlo, un po' come i voucher, come una delle forme, come dire, di correzione del danno, perché il lavoro non c'è, ok? Lui sta lavorando per noi, sta combattendo per noi. E noi abbiamo bisogno di queste persone, di questa energia anche politica che viene dalla consapevolezza di essere sostanzialmente sopravvissuti a un viaggio inenarrabile, a un dolore che è un'altra delle forme di lacerazioni del grido materno, no? Che, che ci squarcia le nostre quotidianità. Quindi la politica, riprendere in mano la domanda di una politica profondamente diversa, che vada appunto in quel senso della prosperità, del buon senso, dei vecchi indicatori, delle vecchie regole del gioco, perché gli indicatori, come del resto le nostre vite, si stanno tutte, no? Dobbiamo essere performativi sempre, stare sempre sul pezzo, quindi tutto si sta accorciando. Questa è una delle forme appunto del disegno, è la finanza che sta ridisegnando le politiche, le nostre vite, le nostre modalità di lavorare, gli strumenti del nostro lavoro, per cui dobbiamo stare sempre sul corto termine. Invece una progettualità di lungo periodo esige regole diverse che noi dobbiamo organizzarci per chiedere, per rivendicare. E lo so appunto che è difficile, perché anche le promesse della politica, anche quelle ultime promesse della politica, poi decidono che, no? Bisogna ascoltare il percepito, bisogna rispondere al percepito invece che dare una visione. Poi naturalmente, sì, certo, c'è tutto quel parterre di cose che dobbiamo e possiamo fare e che fanno la differenza a partire dalle nostre vite. E siccome tra spese, disastri finanziari, ci sta poi, più che nel mondo delle armi, che poi è largamente gestito dal settore pubblico, ci sono tutti gli altri comparti dell'industria.
Può abbassare la voce?
Mi scusi, sì, forse
posso spegnere.
Ok, va bene, allora passo la voce. Mi scusi, allontano. Ci sono tutti gli altri comparti dell'economia, della nostra vita. Io stamattina ero al San Raffaele, dove si parlava appunto di salute, che è la materia di cui mi occupo, e del fatto che ormai la salute è lontana dall'essere un diritto, ma invece è una delle forme, è il secondo business mondiale dopo quello delle armi, è una delle forme più evolute della finanziarizzazione, ok? E si parlava per l'appunto del fatto che un farmaco contro l'epatite C, che in Italia con una negoziazione in segreto costa 68.000 euro per 12 settimane, 600 euro a pastiglia, questo non ha niente a che vedere con la ricerca e lo sviluppo di quel farmaco, il farmaco è diventata una delle forme della speculazione finanziaria, uno degli oggetti, è un derivato. Ok? È un derivato. Ok? Un fiducio. Esatto. Quindi tutto questo tocca le nostre vite in maniera assolutamente preponderante, tocca le regole delle politiche in maniera anticostituzionale, visto che sul farmaco per l'epatite C i governi, sempre quelli che fanno svettare le spese della difesa, sono anche quelli che hanno deciso di derogare all'articolo 32 della Costituzione, che prevede, come dire, un approccio universalista al diritto alla salute, perché questo farmaco costa così tanto che lo si può dare soltanto a quelli che sono, diciamo, terminali tra i terminali, ok? E sono i 15 paesi dell'Europa che hanno lo stesso problema di budget. Quindi noi dobbiamo, queste sono cose che toccano le nostre vite, quindi ci dobbiamo impegnare e dobbiamo informarci, evidentemente non esiste soltanto la partita dei vaccini quando si parla di salute, dobbiamo informarci e capire e chiedere alla politica le cose che servono per un patto sostenibile, un patto di prosperità, di lungo periodo e di dignità tra le persone. È triste che si sia discusso di economia e salute al Festival dell'Economia per 3 giorni, ma questi temi non sono assolutamente venuti fuori, no? si è ricalcato il modello assicurativo, si è ricalcato, diciamo, sostanzialmente che aggiustiamo un po' il tiro, ma va bene così, eh? Va bene così. Anzi, queste sono le ricette, di più di questo, bisogna farlo meglio, ma di più. Ecco, appunto, sì, bisogna fare il festival alternativo, bisogna essere sempre alternativi. Okay. Naturalmente c'è tutta una questione che ha a che fare con quindi la finanza e dove noi mettiamo i nostri soldi e che cosa noi chiediamo alla nostra banca o non chiediamo alla nostra banca di fare con i soldi che gli diamo. Non importa se sono tanti o pochi, i soldi vengono usati in una maniera che noi non determiniamo, non decidiamo. Possono essere usati, ci sono le armi sicuramente, ma come dice sempre il mio amico Baranes, che dice non ci sono solo le armi, c'è anche la questione dei paradisi fiscali, c'è anche la questione di come vengono fatti gli investimenti energetici, c'è anche il tipo di investimenti su appunto prodotti finanziari, futures o derivati, che sono esiziali per la vita delle persone, per la vita delle comunità, per la vita di comuni, di enti locali che si, come dire, si affidano a questi prodotti, ok? C'è molto altro. C'è sicuramente la questione del consumo energetico. Oggi il dibattito è molto vivo perché Trump ha deciso di uscire dall'accordo di Parigi. Io vorrei vedere, vorrei sperare, perché poi bisogna anche darle delle proiezioni, diciamo, positive, che questa uscita degli Stati Uniti non sia altro, possa determinare uno scatto positivo di, come dire, ripresa di consapevolezza tra i paesi che stanno ancora dentro, che devono fare un surplus di sforzo per, come dire, colmare l'assenza degli Stati Uniti, cioè del primo paese che determina questi impatti sul clima. Quindi ci sia uno sforzo da questo punto di vista, una presa di consapevolezza. Noi cittadini dobbiamo chiedere, c'è il problema del cibo. Noi abbiamo ormai il concetto che il cibo debba costare poco. Questa è una cosa, diciamo, una follia, che è un'altra idea, un'altra nozione che ci è stata inculcata, che il cibo debba costare poco. Sempre Vanseignet, l'altro giorno, ci diceva, bene,